Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.
Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui a Popcorn. Io sono Elisa e vi terrò compagnia per questa oretta con un po' di musica, tante chiacchiere, curiosità e anche con l'intervista al nostro nuovo ospite di oggi. Infatti, come sapete, Popcorn è anche uno spazio dedicato a dare voce ai progetti delle persone e l'intento è appunto quello di valorizzare idee, storie, iniziative che meritano attenzione e ascolto. Ormai siamo giunti alla nostra sesta puntata e questa puntata sarà un po' particolare, diciamo, chiamiamola monografica, diciamo così, dai. Però non dico altro e vi lascio intuire l'argomento di questa puntata dal brano che ci ascolteremo adesso.
She was more like
Spero che abbiate capito di chi stiamo parlando. Michael Jackson, 1983, per la precisione 2 gennaio del 1983, con Billie Jean, secondo estratto appunto dall'album Thriller. La canzone è stata scritta e composta da Michael Jackson e poi prodotta da Jackson e Quincy Jones. Ovviamente quello che distingue questa canzone è proprio questa intro di basso, che è veramente ipnotica e soprattutto iconica, ed è stata suonata dal bassista Louis Johnson, bassista tra l'altro leggendario, che ha lavorato con artisti come appunto Quincy Jones appena nominato, Herbie Hancock, George Benson, e appunto questo basso di Billie Jean è una delle migliori performance di questo bassista e ha contribuito a rendere la canzone un vero classico, come abbiamo detto. Il testo di questa canzone è particolare comunque, perché racconta la storia di un uomo che viene accusato di essere il padre del figlio di una ragazza di nome Billie Jean. L'uomo nega le accuse, ma la ragazza è convinta che lui sia il padre, e la canzone è stata interpretata in vari modi, ma è generalmente vista come una canzone sulla paternità, diciamo così, sulla responsabilità. La canzone ha avuto d'altra parte alcuni problemi durante la sua pubblicazione. Il primo vero problema è stato che il testo della canzone è stato considerato offensivo da alcune persone, e prima tra tutti Billie Jean King, la leggendaria tennista, che ebbe alcuni problemi appunto con questa canzone di Michael Jackson. Infatti lei ricevette molte lettere da fan che pensavano che la canzone fosse su di lei, e King dovette dichiarare che appunto non era lei la Billie Jean della canzone, che non ebbe mai una relazione con Michael Jackson. Nel 1984, esasperata, intentò una causa contro Jackson per violazione del marchio, e la causa fu risolta fuori dal tribunale quando Jackson accettò di pagare a King un risarcimento di $250,000. Ma i problemi non finirono qui, perché la canzone fu accusata di plagio. Una cantante di nome Walter Murphy, infatti, accusò Jackson di aver plagiato la sua canzone A Fifth of Beethoven. E Jackson negò le accuse, ma anche in questo caso, per mettere tutto a tacere, fu costretto a risolvere il caso fuori dal tribunale. Ma nonostante tutto questo, Billie Jean ebbe veramente un successo clamoroso. E a proposito di accuse di plagio, vorrei citarne una molto recente, però ascoltiamoci prima la canzone Incriminata.
Oh, baby. Where is
Be There di Michael Jackson, e questa è appunto la canzone incriminata di cui vi parlavo prima, e i protagonisti in questione sono appunto Michael Jackson, accusato, e Albano Carrisi, colui che ha mosso appunto questa accusa. E, infatti, a Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci, ecco, lui nell'intervista, disponibile su YouTube, insomma, ha parlato proprio di questo plagio che avrebbe fatto Michael Jackson. Ma insomma, cosa è successo? Allora, nell'intervista si parla in generale dei punti principali della sua vita e della sua carriera, chiaramente mi riferisco a Albano, anche in relazione poi ai suoi rapporti personali avuti con Silvio Berlusconi e che intercorrono con Vladimir Putin. E insomma, nell'occasione Albano ha parlato della causa per plagio che intentò contro Michael Jackson, e disse proprio così: nel 1991 mi chiamò mio figlio e gli dice: ma tu hai dato la canzone a Michael Jackson? E io: no, perché? E lui: ascolta la canzone Will You Be There, perché è uguale alla tua canzone I cigni di Balaka. E quindi da qui nasce questa accusa di plagio. E infatti questa canzone qui di Albano era stata pubblicata nel 1987, mentre Will You Be There fu pubblicata come singolo nel 1993 e inclusa nel disco del 1992. E comunque insomma, Michael Jackson poi intervenne in un'intervista del Corriere della Sera a proposito di questa situazione, e si è scusato con Albano, giurando però pubblicamente di non aver copiato la sua canzone. E le due canzoni, d'altra parte, se le confrontate, sono veramente molto simili, però insomma, da lì a pensare che Michael Jackson abbia plagiato Albano, beh, insomma, questo personalmente mi fa anche molto ridere. Però ecco come si è conclusa la situazione. Sostanzialmente Albano stesso poi ha detto che il tutto è crollato poi con la morte di Michael Jackson, quindi alla fine la causa è morta lì, e per cui rimane ancora sospesa questa accusa di plagio. Appunto, per citare sempre le parole di Albano, ecco, Albano ha detto: mi chiamò il suo avvocato e mi disse chiaramente che Michael Jackson non deve perdere, non può perdere, suggeriamo appunto di trovare un accordo. E l'accordo qual era? Era che loro avrebbero loro, intendo Michael Jackson e insomma, tra virgolette, il suo team, avrebbero pagato tutte le spese processuali, che erano molto toste, e poi avrebbero fatto un concerto insieme all'Arena di Verona per raccogliere i fondi nei confronti dei bambini maltrattati. Ma poi Albano ha detto che appunto è morto, come ho detto prima, e non se ne è fatto più niente. E ora ci ascoltiamo un altro pezzo di questo grande artista prima dell'arrivo del nostro ospite, o meglio, prima della telefonata con il nostro ospite, perché purtroppo non ha potuto venire a farci visita in studio, ma insomma è qui pronto per chiacchierare con noi e per raccontarci qualcosa di questo suo nuovo progetto. Get into you. Don't try to fight it.
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
Ora è arrivato il momento del nostro nuovo ospite di oggi, Ruggero Dello Russo, in arte DJ Ruggia. Ciao Ruggero e ben trovato a Popcorn.
Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti quelli che ascoltano. Eccomi qua, DJ Ruggia, un nome ormai che è diventato dagli anni 80 il mio nuovo nome, anche a casa mi chiamano Ruggia praticamente. No, nome che mi aveva dato Mauro all'Ippodrome, pensa a te. Dopo me lo sono portato dietro da tutte le parti. Credo che il prossimo anno lo metterò sul documento direttamente a questo punto.
Ti ha segnato, insomma. Ma insomma, esatto. Raccontaci un attimo appunto di questo nome, un po' della tua storia.
Beh, la mia storia non è, diciamo, complessa, nel senso che sono un appassionato di musica da sempre. Sono nato proprio con la musica nel sangue io. Ovviamente, essendo nato negli anni 70, ho avuto la possibilità, crescendo, di apprezzare tutta l'evoluzione che ha fatto la musica negli anni 80, anni 90, anni 2000 e soprattutto il periodo nel quale io sono stato più attivo dal punto di vista artistico sono stati gli anni 80 verso la fine, quindi dall'87 in poi che c'era l'Acid House che andava, era finita l'Italo Disco, iniziava l'Acid House e poi è scoppiata l'House negli anni 90 e fine anni 80, anni 90 insomma, e poi è arrivata dopo la dance, quella che conosciamo. Ho lavorato in diversi locali, come DJ ho fatto poco, nel senso che ho partecipato ai DJ meeting che facevamo qui localmente nelle discoteche e poi ho lavorato una stagione a Trieste in discoteca, ma ti dico la verità, nonostante mi piaceva la musica non mi sentivo proprio nel mio ruolo. Io che sono una persona molto aperta, a cui piace stare sempre in compagnia, avere rapporti, parlare, organizzare, fare feste, coordinare, e ho preferito fare la parte artistica, quindi sono sbarcato nei locali come direttore artistico.
Quindi quella un po' più organizzativa, no? Giusto? Perché il DJ alla fine sta un po' più isolato, cioè si gode e non si gode la festa, giusto?
Esatto, il DJ è in console, fa il lavoro che è quello principale alla fine, perché la serata l'80% è dovuta al DJ e poi ci sono tutte le cose di contorno che sono l'organizzazione, fare i biglietti, fare gli spot in radio, andare a cercare degli sponsor, poi organizzare le feste, accogliere le persone e organizzare proprio la serata in tutti i dettagli, anche nelle scalette musicali, perché sì, con i DJ si concordavano dei programmi in modo da accontentare un po' le varie sale che c'erano, le varie persone a seconda delle serate. Poi sai, noi passavamo una volta veramente la vita in discoteca, nel senso che vivevi lì, lavoravi venerdì sera, sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera, i capodanni, i Natali,
sì, tutte le festività. Infatti mi incuriosisce molto questo tuo background, perché possiamo dire che insomma hai vissuto un po' l'epoca d'oro, no, della discoteca, cioè gli anni in cui andava moltissimo, perché se facciamo un parallelo con adesso, ecco, beh, vediamo molte discoteche chiudere, no? Quindi diciamo che il ritmo non è più quello di una volta, no?
No, assolutamente. Allora c'è stato il boom negli anni 80 e negli anni 90 che poi pian piano è andato a scemare, ma questo è stato un po' un comportamento fisiologico, sai, perché alla fine nulla dura in eterno, come si dice, e le discoteche sono state già dagli anni ancora prima di noi, mio nonno mi raccontava che loro facevano in mattinée addirittura, quindi andavano già a ballare la mattina nelle balere, come si chiamavano.
E infatti volevo proprio chiederti questa cosa qui, com'erano gli orari?
Perché... Beh, una volta gli orari, dimmi.
No, perché una delle, tra virgolette, insomma, lamentele che si sentono adesso è che le discoteche aprono troppo tardi, in effetti aprono di solito alle 11 e anche per me era un peso andare alle 11, cioè bisognava aspettare tutta la serata, arrivare lì e poi uscire, cioè per forza devi fare le 4 perché almeno devi passare 2-3 orette. No, due anche sono troppo poche, ma almeno 3-4 orette, dai, visto che paghi l'ingresso.
Ma è sempre stato così. Noi addetti ai lavori andavamo in discoteca anche alle 8 di sera, iniziamo a preparare le varie sale e tutto ciò che serviva. Poi la gente arrivava a seconda del tipo di locale, per esempio all'Ippodrome, che avevamo le multisale, c'era la sala liscio, le persone arrivavano già alle 9 di sera, c'era l'orchestra, ballavano liscio e poi verso mezzanotte, l'una, se ne andavano, e nel frattempo arrivava proprio il popolo della notte, i veri discotecari, no? Quelli che andavano nelle altre sale, nella sala Godiva, nella sala Tecno, nella sala commerciale. E quindi c'è sempre stato questa serata così tarda, no? Poi c'erano le compagnie che si riunivano dopo cena e stavano un po' nelle piazze, nei punti di ritrovo, e poi in comitiva arrivavano nei locali, ma arrivavano sempre dopo le 11, ecco, e poi rimanevano la maggior parte fino alle 3 di notte, 3 e mezza massimo, e gli irriducibili, li chiamavamo così noi, quelli che alla fine li dovevi buttare fuori, stavano anche fino alle 4 e mezza.
E quindi qual era l'orario di chiusura a Spanne, insomma?
Ma gli orari di chiusura di solito erano alle 4, poi c'erano anche c'era una questione di permessi, di sicurezza, di tante cose, anche un po' l'orario per i dipendenti, non è che potevano lavorare dalle 8 di sera alle 8 di mattina e fare le 12 ore, no? Quindi si cercava di chiudere alle 4, però si sforava sempre di una mezz'oretta, ecco. Erano rari i casi in cui, va bene, quando c'erano delle feste particolari si andava un po' avanti, magari quando c'erano degli ospitati importanti la serata durava di più perché c'era più gente che si fermava nel locale, però solitamente le 4, massimo 4 e mezza era l'orario di chiusura.
Ok, quindi tu adesso di che cosa ti occupi? Perché appunto hai detto che ti sei occupato di direzione artistica, insomma di tutta questa cosa che ci hai appena spiegato, raccontato, e ora stai continuando con questo oppure ti occupi di altre cose?
Ma guarda, dopo gli anni 2000, che c'è stata quella flessione di cui abbiamo parlato prima, io dal mio punto di vista proprio professionale ho cambiato attività. Ho continuato a fare quello che comunque facevo anche prima, ma l'ho fatto adesso come lavoro fisso. Sono informatico, mi occupo sempre di tecnologie, ho mantenuto la passione per la musica, sono rimasto il DJ Ruggia in tutte le feste dei miei amici, festine, party privati, eccetera. Però la parte discoteca, ovvero in questo momento la parte locali che mettono musica, perché spesso sono nati in tutta una serie di bar, di ristori, di posti che non sono proprio discoteche, però fanno musica per DJ, ecco, quella parte lì l'ho messa da parte, non era più il mio mondo. Ho preferito chiudere la mia stagione da addetto ai lavori proprio nel momento della flessione.
Ecco, tu però sei rimasto un grandissimo appassionato di musica, no? Tant'è che ti sei anche dedicato alla composizione, giusto? Ed è il motivo per cui sei venuto a parlarcene. Tu hai scritto Caro Michael Jackson, giusto?
Assolutamente sì.
Ecco, che tra poco ascolteremo, tra l'altro.
Certo.
Ci racconti qualcosa, come è nato questo brano, di che cosa parla?
Allora, questo brano nasce dalla mia passione per Michael Jackson, non solo come artista, e lì possiamo aprire una parentesi lunghissima, e lui è conosciuto soprattutto per quello che ha fatto negli anni 80 e negli anni 90, ma anche come uomo, come filantropo. Lui è stato un grandissimo umanitario, no? Lui ha voluto aiutare i bambini, costruire ospedali, dare macchinari, battersi per le ingiustizie, per il pianeta, per gli animali, per l'ecosistema, e soprattutto battersi anche per le persone che secondo lui non avevano voce in capitolo, cioè quelli, i poveri, i deboli, che non riuscivano mai a dare quella scossa sociale a loro stessi. E Michael Jackson mi ha sempre appassionato per questo, per questa sua grande umanità, e ho una collezione, tra l'altro, di dischi, di cassette, di CD, di cimeli suoi che mi porto avanti.
Insomma,
da
tu sei un fan, no, di Michael Jackson?
Sono un jacksoniano e un moonwalker, come si usa dire, no, oggi. Siamo allora, una grande community.
Ti posso chiedere qual è la tua canzone preferita, o meglio, la tua prima canzone di Michael Jackson, a partire dalla quale hai detto, ecco, lei è il mio artista.
Beh, allora, mi hai fatto una domanda...
È difficile, perché...
No, ti ringrazio di avermela fatta, perché mi permetti di svilupparla. Allora, il primo pezzo che io ho ammirato in Michael Jackson è stato Thriller, come tutti quelli penso che hanno ascoltato Michael Jackson. Certo, poi dipende anche dai periodi storici. Io, essendo nato negli anni 70, proprio nel 1970, ho iniziato ad apprezzare la musica quando ero già più maturo, quindi nell'82 Thriller per me è stato il pezzo più così iconico suo. E parliamo con gli anni là, 82-83, che stavano uscendo i suoi pezzi migliori, poi ovviamente Billie Jean. Però poi crescendo sono un po' tornato indietro sulle orme di Michael Jackson degli anni 70, fine anni 70, e se posso accostare a Thriller un'altra canzone bellissima è One Day in Your Life, che è conosciuta poco, ma è una canzone veramente, a me fa venire la pelle d'oca. Canzone bellissima che ha un significato profondo e secondo me merita veramente di essere ascoltata e apprezzata, perché Michael Jackson non era solo Thriller, era proprio tutta una serie di emozioni che lui ha espresso nelle sue canzoni da quando era bambino fino all'ultimo respiro che ha esalato nel 2009.
Esatto, è vero. E ti ringrazio perché hai dato anche ai nostri ascoltatori un bel suggerimento, ecco. Ma torniamo un attimo alla tua composizione, a caro Michael Jackson. E possiamo dire che è, beh, non un tributo, piuttosto un inno, no? A questo artista.
Allora, sì. Allora, caro Michael Jackson, in realtà era una poesia che io avevo scritto nei miei momenti di creazione artistica e avevo fatto questa poesia. L'avevo tenuta in un cassetto. Poi con l'esplodere dei social ho pensato di fare un post, trasformare più che altro in un post, e però alla fine non l'ho mai fatto questo post. Mi sono tenuto questa poesia perché ho detto: ma è inutile che la regalo agli altri e per avere 5, 6, 10 like e poi morire là. Ho detto: fammi fare un testo che sia una lettera, non più una poesia ma una lettera, e dopo vediamo cosa ci faccio. Ho fatto questo testo, quindi l'ho trasformato in un qualcosa di più corposo, e poi mi è venuta l'idea di fare una canzone. Ho detto: ma guarda che bello, sono delle rime che però, sai, non riuscivo a metterle assieme musicalmente, cioè me le canticchiavo in testa ma senza una melodia, senza un qualcosa. Più che altro erano delle parole messe lì, no? Che cercavo di vocalizzare. Poi è successo una specie di piccolo miracolo, no? L'altro anno ho fatto un corso di armonica a bocca che mi è durato parecchio tempo, è durato quasi un anno, da ottobre fino all'estate praticamente, e abbiamo fatto tra le varie canzoni Little Walter, il suo Juke, una canzoncina particolare con l'armonica, anche difficiletta così da assemblare. E lì mi è venuta l'ispirazione, proprio da quella combinazione di note, di canticchiare caro Michael Jackson in un modo simile, però ovviamente non è uguale, ma è simile come ripresa musicale. E mi è venuto questo così... Mentre Juke faceva... E mi è venuto questo flash, ho preso l'armonica e ho iniziato a suonare caro Michael Jackson.
Poi, quindi no, ti ha dato proprio l'ispirazione questa cosa.
Ho preso l'ispirazione, ma da un momento all'altro, da non avere in testa cosa, come portarlo in musica, mi è venuto questo flash proprio d'orecchio, no? E poi ho preso la mia tastiera, ho iniziato a suonarlo con la tastiera, ho messo un po' di ritmo, di cose, me lo canticchiavo, e ho visto che veniva una cosa carina. Allora sono andato da mia moglie e ho detto: senti, questa ti piace? E lei mi fa: sì, ma carina. Vabbè, non mi ha dato tanto seguito. Poi il giorno dopo sentivo che la canticchiavo, ho detto: wow, però ti piaceva? Ho detto: sì. Così ho fatto con un po' di miei amici, ho fatto sentire e mi hanno dato tutti lo stesso feedback. Cioè il giorno dopo mi dicevano: ma sai che non mi esce dalla testa sta cosa che il caro Michael Jackson, dai, torniamo a Neverland, cioè non mi esce dalla testa. Allora ho detto: vabbè, adesso provvedo e faccio un bel pezzetto musicale, e ho voluto fare questo tributo all'artista, che poi ha avuto anche un buon riscontro all'interno della community sui social.
Per cui è stato un po' un processo, diciamo così, la produzione di questo brano. Cioè, di fatto, quanto ci hai messo a fare allora, il tutto, perché poi è un'espressione un po' difficile, perché chiaramente nasce l'idea, no? L'idea va scritta, e tu hai detto che l'hai scritta tempo prima, poi va messa in musica, insomma non è un lavoro da poco, c'è molto ragionamento dietro, molto tempo, molte prove, sì, forse è anche difficile quantificare, ma a spanne, insomma, sai darci un'idea, e soprattutto se hai incontrato anche delle difficoltà nella composizione del brano, perché ripeto, non è semplice, bisogna stare attenti a tante cose, vedere che le cose funzionino. E...
No, no, assolutamente. Allora, il tempo che ci ho messo, parliamo dai 5-6 mesi, sicuramente tra l'idea, diciamo, iniziale di fare una canzone e la pubblicazione. Ho riscontrato molte difficoltà perché ho cercato prima di tutto di appoggiarmi a qualcuno, ma non ho avuto grande esito perché c'era diffidenza, c'era la volontà comunque di portare avanti un altro genere musicale da parte degli studi dei quali sono andato a bussare, e alla fine ho deciso di far da solo. Mi sono dovuto affidare alle mie capacità, diciamo, artistiche, alle mie idee, e appoggiarmi ovviamente a strumenti super innovativi di musica che oggi si possono acquistare con delle licenze, e quindi ho dovuto tutte le imperfezioni farmele correggere da software che creano digitalmente musica, e è venuto bene un bel lavoro fuori. Alla fine ho dovuto dare in pasto le mie suonate grezze e trasformarle in qualcosa di più elaborato. E stessa cosa per la voce, non riuscivo a far ottenere l'imprinting, ho dovuto cantarla io, poi registrare il pezzo, darle in pasto a questi software, finché non ho ottenuto un prodotto che mi soddisfacesse. Poi mi sono anche procurato dei software per il montaggio, per la pulizia del suono, per la masterizzazione, insomma ho fatto un po' una cosa casereccia, però tutto sommato, quando l'ho fatta sentire anche ad amici che sono professionisti del settore, sono rimasti stupiti del lavoro fatto.
E quindi poi ha funzionato. Beh, prima di ascoltarci il tuo pezzo ti chiedo un'ultima cosa brevemente. Se questo progetto, caro Michael Jackson, continuerà, e poi se per caso hai un messaggio o vuoi mandare un messaggio agli altri fan di Michael Jackson.
Allora, il progetto adesso continuerà e non sarò più solo, perché mi sto organizzando con alcuni amici per formare una United Band of DJs. Quindi ho preso con me due cari amici, intanto che sono Maurizio Testi e Alex Martinelli, loro mi aiuteranno nella fase successiva del progetto, che vorrà portare questo pezzo a livello internazionale, quindi non più in italiano ma in inglese, e questa volta non più fatto in casa ma con l'appoggio di uno studio discografico. Ho già contattato diversi studi, sono in una fase di decisione, con loro abbiamo l'intenzione di fare questo progetto in inglese e di utilizzare una cantante, questa volta femmina e non più un uomo, e quindi sarà una donna a cantare, e per cambiare anche un po' il mood della canzone. Questa canzone sarà sempre rivolta alla community, soprattutto anche a Michael Jackson, e vorrà portare il messaggio grande che lui portava di amore e di pace nel mondo, perché in questo mio pezzo c'è un po' la storia di Michael scritta a parole molto semplici, perché lui era un eterno bambino, lui era un Peter Pan, gli piacevano tutte le cose più semplici, non le cose elaborate, in quanto non aveva vissuto un'infanzia proprio felice, era sempre in attività, sempre intervistato, sempre in tournée, aveva perso quella bellezza di essere bambini. E quindi ho voluto fare questo pezzo molto semplice, diretto a lui, ma soprattutto che trasporti temi importanti, che sono l'amore del mondo, l'amore nel mondo, l'amore per i popoli, il volersi bene tutti quanti. Secondo me sono temi fondamentali proprio oggi, che siamo in un periodo di guerre dovunque, di devastazione, di utilizzo così del pianeta abbastanza errato. Ecco, dobbiamo rientrare e tornare un po' a respirare serenamente tutti quanti.
E brevemente, puoi mandare un messaggio agli altri fan?
Sì, intanto volevo ringraziare la community che è italiana che ha accolto questo mio progetto a braccia aperte e ho avuto tante soddisfazioni perché tanti performer che si travestono da Michael Jackson, fanno spettacoli, hanno preso questo brano e hanno fatto delle coreografie e mi hanno chiesto il permesso, gliel'ho dato ovviamente, e ci sono anche dei cantanti che si sono messi a cantarlo per conto loro e ho ricevuto proposte per fare un video istituzionale e adesso spero che la community internazionale accetti allo stesso modo il brano, che lo facciano diventare una specie di colonna sonora, perché sai, questo brano, a differenza di tanti altri che sono stati fatti dove si remixava Thriller, si remixava Billie Jean o comunque si cercava di copiare un po' quello che era il ritmo di Michael Jackson, è un qualcosa di completamente nuovo, un'idea che non ha avuto mai nessuno, è un prodotto nuovo, nato dal nulla, che però nella sua semplicità è riuscito a prendere il cuore delle persone e lo spirito, e tanti lo sono sentiti proprio, hanno modo adesso per sentirsi vicini a Michael Jackson, perché possono finalmente cantare in maniera semplice un inno a Michael Jackson.
Oh sì, anche perché non è semplice cantare Michael Jackson.
No, assolutamente.
Ruggero, io ti ringrazio moltissimo e adesso direi che è arrivato proprio il momento di ascoltarci caro Michael Jackson.
Bene, io vi ringrazio tanto per questa possibilità, per questa intervista, perché la radio è quel prodotto che sta durando nel tempo e tiene unite veramente le persone, della possibilità di parlarsi, di confrontarsi e di farsi sentire agli altri soprattutto. Quindi grazie a voi veramente.
Camminando sulla luna, con il cuore in libertà, con Billie Jean nelle tue vene, hai raccontato la realtà. Al tuo passo dentro sé, sei un lampo nella notte che non smette di vibrare in me. Caro Michael Jackson, dai, torniamo a Neverland. Lì si balla fino all'alba, lì si è tutti in libertà. Caro Michael Jackson, nella notte in città, e anche il thriller più profondo con il ritmo se ne va. Ogni sera mi addormento coi tuoi dischi accanto a me. Sei un lampo nella notte che non smette di vibrare in me. Caro Michael Jackson, lì si balla fino all'alba, lì si è tutti in libertà. Caro Michael Jackson, questo mondo non mi va, ma con la musica guariamo e ogni ferita passerà. Hai cantato contro l'odio
Michael Jackson, dai, torniamo a Neverland. Lì si balla fino all'alba, lì si è tutti in libertà. Caro Michael Jackson, questo mondo non mi va, ma con la musica guariamo e ogni ferita passerà. Tu sei la musica e noi siamo ancora qui a ballare con te.
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
E questa era Caro Michael Jackson di DJ Ruggia. Invito tutti quanti a seguirlo, a seguire Ruggero e a ascoltare questo suo nuovo pezzo e a rimanere al passo con gli sviluppi, ecco, di questo suo progetto. Insomma, abbiamo appena ascoltato un inno a un grandissimo artista, un vero e proprio talento, che però non era solo un artista ma anche un vero e proprio filantropo. Insomma, Michael Jackson ha avuto una vita, possiamo dire, molto intensa, fatta di luci e ombre, di successi, di polemiche, di accuse infamanti, di ricchezza, anche di sprechi, però soprattutto anche di filantropia. E appunto, durante la sua carriera Michael Jackson ha sostenuto addirittura 39 organizzazioni no profit, sia attraverso donazioni dirette che attraverso la sponsorizzazione dei progetti, e i ricavati degli asset dei beni che il re del pop aveva messo all'asta poi sono stati spesso donati in beneficenza. Ora, prima di chiudere questa puntata, questa sesta puntata di Popcorn, vorrei proporvi un'altra canzone che a me personalmente piace moltissimo. Sto parlando proprio di Earth Song, sempre chiaramente di Michael Jackson, che è un inno al pianeta Terra, che soprattutto al giorno d'oggi stiamo davvero maltrattando. Infatti siamo all'interno, possiamo dire, di una della crisi climatica, se ne parla praticamente ogni giorno, ma soprattutto quest'estate, in particolare il 24 luglio del 2025, c'è stato l'Earth Overshoot Day, questa data l'umanità ha esaurito le risorse naturali del pianeta per l'anno, segnando un record di sovrasfruttamento. E insomma, questo è un dato davvero importante e soprattutto anche allarmante, che va tenuto chiaramente monitorato. Però ecco, adesso non voglio chiudere la puntata con una visione disfattista sul pianeta Terra, per cui diciamo che lascio la parola a Michael Jackson. Ora ci ascoltiamo Earth Song e io vi saluto e vi ringrazio per la compagnia, per essere stati qui su Popcorn, e ci vediamo alla prossima puntata. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Children dead from war,
did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.